Grazie a Lidia Tilotta, io mi associo alla speranza che lei ripone nei giovani per questo cambiamento culturale al quale insomma tendiamo per veramente risolvere alla radice il problema del rapporto tra uomini e donne. Bene, adesso passiamo, diciamo, al secondo giro della parte di stamattina per dare la parola alla professoressa Lalli e alla professoressa Dino per rispondere ad alcune domande che hanno posto gli allievi delle scuole. Io raccomando solamente la brevità delle risposte perché abbiamo ormai pochissimo tempo e quindi ringrazio tutti per questo.
Allora, a qualche domanda ho cercato di rispondere via chat, quella più, diciamo, tecnica, numerica, su quale dei 3 anni registra un numero più elevato. È il 2016 nel nostro triennio considerato, ma i numeri variano relativamente di poco e forse non è tanto il numero assoluto che conta, ma tutto il ragionamento che abbiamo tentato di fare su questa tendenza altalenante a piccole variazioni, ma rimane sempre questa tassa di 100 poco più donne che sono uccise. E le altre domande mi sembra che riguardino, allora, per esempio, la differenza dei pubblici dei giornali. Noi abbiamo in effetti, nel libro si trova da una parte come dire, l'analisi di questi quattro quotidiani nazionali in cui la dimensione e la cornice narrativa non varia tantissimo, varia qualcosa quando il pubblico è un pubblico di tipo locale. I colleghi dell'Università del Salento, in particolare Valentina Cremonesini e Renato Stella nel Veneto, l'Università di Padova, hanno rilevato le caratteristiche dell'informazione locale. Per esempio, l'informazione locale in Puglia dà visibilità non solo agli eventi avvenuti in Puglia, ma anche a tutti quegli episodi in cui siano coinvolte persone che provengono dalla Puglia, siano esse vittime o assassini. E questo è interessante, quindi ci si sofferma su quello che poi Stella chiama e nota anche in Veneto, su questa dimensione della prossimità, dell'uso delle fotografie, dei luoghi noti, in qualche modo insistere sugli aspetti che rendono le vicende individuali, se vogliamo, ancor più individuali perché collocate all'interno di una comunità locale. Ora, anche questa dimensione della comunità locale è interessante. In Puglia abbiamo visto come, ma questo in parte anche in Veneto, per esempio, le reazioni siano molto forti nei commenti fatti sui social media alle notizie di cronaca e si dividono un po' in quella che Cremonesini e Colonna chiamano comunità dell'amore o comunità dell'odio, no? E anche in Veneto si è vista come c'è una forte reazione violenta contro l'assassino, cioè quasi che emerga questa dimensione, questa voglia di punibilità ad ogni costo, mentre non si sottolineano, mentre si idealizzano le caratteristiche della donna vittima e in qualche modo anche tali reazioni rendono o confermano, no, questo stereotipo della donna da proteggere, della donna che non si tocca con un fiore perché è una brava donna, eccetera. E c'è questo giustizialismo, no? Relativamente semplice. L'altra domanda mi sembrava riguardasse appunto la socializzazione. Certo, la socializzazione anche in famiglia è molto importante, cioè vedere il papà che fa le stesse cose che fa anche la mamma a casa, evidentemente costruisce nella pratica dei modelli di socialità differenti. Vedere che papà e mamma possono guadagnare nello stesso modo e hanno gli stessi compiti e gli stessi tipi di problemi e di difficoltà aiuta senz'altro a, come diceva anche Alessandra Dino prima, a ricomporre. questa ancora eccessiva discrepanza tra maschi e femmine che esiste nel nostro paese. Non so se Alessandra Dino vuole appunto aggiungere qualcosa per riprendere le domande che ci sono state poste.
Sì, soltanto delle brevi annotazioni che derivano un po' anche dalle domande che ci sono state poste adesso e da quelle che abbiamo ricevuto precedentemente e che non abbiamo, a cui non abbiamo potuto dare spazio prima. Allora, per quello che riguarda il numero dei femminicidi, la professoressa Lalli appunto parlava di questa polarizzazione nell'ultimo periodo rispetto agli ultimi 3 anni, 17, anzi 4 anni, 17, 18, 19, 20, è il 2018 l'anno in cui sono stati registrati un maggior numero di casi di femminicidi, però appunto come si diceva poco fa e come diceva la stessa professoressa Lalli, il problema in questo caso è legato molto alla definizione, ai modi di raccolta dei dati, per cui non c'è una sicurezza da questo punto di vista. Volevo rispondere a una domanda interessante che riguarda un poco sempre le motivazioni del femminicidio, quanto l'uccisione della donna sia legata alla sua emancipazione o sia di contro invece da associarsi a una condizione di subalternità. Bisogna dire che gli studi ci rispondono che sono vere entrambe le cose, cioè in alcuni casi noi troviamo delle forme di femminicidio maturate in ambienti in cui le relazioni sono relazioni di sottomissione, in altri casi invece è come se l'uomo non accettasse l'emancipazione femminile e reagisse in maniera molto forte e molto violenta nei confronti di quella che reputa una vera e propria ribellione da parte della donna. Altre due domande che mi sembravano interessanti su cui mi vorrei soffermare sono quelle a cui però non so dare una risposta precisa, però voglio mettere in evidenza l'interesse di questa domanda e l'importanza nell'approfondimento anche attraverso ricerche, quanta parte del PIL viene a mancare a causa della segregazione lavorativa delle donne. Ecco, sarebbe interessante e utile approfondire questo tema perché è un tema di grande rilievo anche in questo caso, è molto difficile definire con numeri netti, però sicuramente una grande parte viene meno, come anche un'altra domanda particolare sulla cosiddetta tassa rosa, cioè che è quella tassa che discrimina le donne e per la quale i prodotti femminili vengono a costare a parità di componenti molto di più, un profumo per una donna viene a costare molto di più di quanto possa costare un profumo per un uomo. Tutto questo non si comprende, non si capisce il perché, soprattutto laddove molto spesso le donne sono anche quelle che guadagnano di meno, quindi questo è un altro ambito sul quale alcuni paesi europei hanno promulgato delle leggi che appunto migliorino e che equiparino, ma sicuramente è un tema importante perché è una forma di discriminazione economica. L'ultimo punto su cui mi volevo fermare era quello relativo alla violenza nei contesti di mafia. Perché vorrei anche qui rompere uno stereotipo. Molto spesso la mafia ha costruito questa apologetica, questa immagine di sé come un'onorata società che non tocca donne e bambini. Non solo sappiamo che non è vero perché abbiamo visto anche le uccisioni e quindi i cadaveri di queste donne uccise oppure fatte più subdolamente suicidare con l'acido e costrette ad uccidersi, ma quello che è venuto fuori dalle ricerche è una violenza endemica che si matura all'interno del nucleo familiare, cioè le proprie mogli, le proprie sorelle, le proprie madri vengono regolarmente picchiate e tutto questo naturalmente comporta per queste donne un'ulteriore difficoltà. Intanto c'è quello che noi abbiamo chiamato un effetto di composizione fra la violenza mafiosa e la violenza di genere. C'è un effetto paradosso, appunto, legato all'infrazione di questa regola formale, c'è una difficoltà ulteriore da parte di queste donne di denunciare la violenza, laddove appunto nella situazione di isolamento e di subalternità che talvolta vivono e di costrizione più che altro che talvolta vivono, la fuoriuscita diventa ancora più difficile perché rischiano la vita ancora di più delle altre donne. E poi appunto, dicevo, c'è una varietà di casi che vede delle forme o donne appunto che sono state direttamente uccise, o donne che sono state per esempio costrette a buttarsi dal balcone oppure a suicidarsi, come dicevo, con l'acido. Rispetto alla fenomenologia, noi vediamo le donne che riescono a fuoriuscire dal contesto mafioso, denunciano la violenza. Volevo leggervi velocissimamente una testimonianza di una donna che dice appunto: non avevo scampo, dice Maria Stefanelli, che appunto per sfuggire agli abusi familiari ha sposato Francesco Marando, sperimentando invece una violenza ancora più truce. Ero esausta, a prostrarmi la consapevolezza che nulla sarebbe mai cambiato, decisi di farla finita. Poi in effetti non porta a termine questo suo proposito. Pure la stessa Lea Garofalo, che in qualche modo, scrivendo al Presidente della Repubblica, preannuncia la sua morte dicendo: sarà che la storia si ripete o che la genetica non cambia. Prima di essere la cosa peggiore che conosco già il destino che mi aspetta, dopo essere stata colpita negli interessi materiali e affettivi, arriverà la morte. Quindi quasi una consapevolezza, una profezia che poi purtroppo si autoadempie. Oppure la testimonianza di Carmela Iuculano, che è moglie di Pino Rizzo, di Cerda, che dice: ha iniziato ad alzarmi le mani sin da subito perché non sapevo come dovevo comportarmi con la sua famiglia e lui me lo faceva capire schiaffeggiandomi. Avevo problemi di anoressia, prendevo degli psicofarmaci per stare calma, per dormire, bevevo, avevo tentato il suicidio, ero proprio fuori di me. Quindi ecco, questo ci dà l'idea di quanto sia complesso questo tema e come veramente ci sia questo effetto di composizione di queste due violenze che si coniugano fra di loro, ma che, e con questo concludo, i meccanismi poi di giustificazione che queste donne mettono in atto per, fra virgolette, perdonare i propri uomini sono identici a quelli che mettono in atto le donne che sono fuori dal contesto mafioso. Leggo la testimonianza di Giuseppina Multari, la quale appunto mette in evidenza proprio questa ambivalenza che bisogna rompere, perché molto spesso le donne sono purtroppo vittime degli stessi, fra virgolette, pregiudizi di questo amore che è violento ma che comunque è amore. Dice Giuseppina Multari, moglie di Antonio Cacciola: è vero, lui mi picchiava fino a ferirmi e procurarmi lesioni, però poi si pentiva. La mattina piangeva per il male che mi aveva fatto da ubriaco la sera prima e si faceva perdonare, procurandomi le cure e le medicine per guarire, come la fisioterapia a pagamento per le lesioni alla spalla o la fascia elastica per la ferita al ginocchio. Ecco, è questo coacervo, diciamo, di sedimenti culturali sui quali occorre agire per dare libertà e autodeterminazione a queste donne e quindi per far sì che sappiano riconoscere la violenza e che la sappiano bloccare in tempo, non soltanto attraverso le denunce, perché non è solo la denuncia l'unico strumento, ma proprio attraverso delle strategie che consentano loro di costruire una vita differente. Grazie.
Arriviamo quindi alla conclusione di questa videoconferenza, l'ultima del ciclo, che avrà una parte finale il 30 aprile per l'anniversario dell'uccisione, il 39esimo anniversario dell'uccisione di Piola Torre e Rosario Di Salvo. Mi è arrivato un messaggio al liceo Ciceri di Como che chiedono alle due relatrici, Lalli e Dino, se possono avere le slide che hanno pubblicato, perché vogliono fare un lavoro ad hoc. Io suggerisco loro anche di leggersi due libri pubblicati appunto da Alessandra Dino, Femminicidi a processo, su Casa Editrice Mertemi, e quello di Pino Allal, L'amore non uccide, femminicidio e discorso pubblico, cronaca, tribunale, politiche, dell'edizione Il Mulino, che sono le, diciamo, i contenitori dai quali sono state tratte le slide. In conclusione, brevissimamente, intanto sollecitiamo anche l'adesione che abbiamo avuto, grazie all'adesione che abbiamo avuto, anche un'adesione organizzativa dei docenti, di chi volesse iscriversi al Centro Studi Pio La Torre, c'è la possibilità di iscrizione digitale. Ringrazio quindi ancora una volta quanti ci hanno sostenuto in questa campagna educativa antimafia, antiviolenza, dalle istituzioni, ai docenti, alle studentesse e agli studenti. Grazie, buon lavoro, al prossimo anno.